Ho quasi rivalutato i rumori ambientali, perché dovete sapere che, l'ho già detto negli scorsi episodi, ma lo ripeto perché molto probabilmente non li ha ascoltati nessuno, anzi lo so che non li ha ascoltati nessuno, io registro in un posto dove praticamente c'è molto rumore di fondo e isolarmi è molto difficile. Abito praticamente sopra una strada che è parecchio trafficata, soprattutto di sabato pomeriggio alle 3, che è il momento in cui sto registrando questo podcast, e quindi potrebbero capitare, tra l'altro sotto un semaforo, quindi anche con i motori che stanno costantemente accesi, soprattutto quelli con le moto, quelli con la musica alta, sapete, quei tamarroni così, perfetto. Però li sto quasi rivalutando perché, come dire, danno un'atmosfera, danno un tocco di realtà al podcast, no? Così non sembra troppo così frontale, nello studio bello, sentite? No, forse non si è sentito. Vabbè, comunque c'era un bel motorone che passava sotto casa. La legge del terzo podcast era praticamente, è una legge che dice che, non è una legge scritta, è diciamo più una statistica, ecco. Però molti la considerano legge perché effettivamente è una cosa che capita molto molto spesso. Praticamente la maggior parte dei podcast finisce dopo il terzo. Cioè, si fanno 3 episodi e poi chi fa il podcast decide che magari quella non è la sua strada, magari è troppo critico nei suoi confronti e incomincia a dire che quello non è quello che fa per lui, eccetera, e di conseguenza tutto cade, no? E quindi oggi è un punto di svolta, cioè siamo al giro di boa qui. È il terzo podcast, terzo episodio, bisogna fare attenzione a cercare di tenere duro, cioè, raga, qui si deve tenere duro. Basta fare le pussi, ok? Dopo il terzo ci sarà il quarto, ve lo prometto, ve lo giuro. Allora, un'altra cosa che ho visto ho sentito da persone che fanno podcast, e non persone qualunque, vi sto parlando di David Dobrik, uno dei più grandi creatori su YouTube attualmente. È forse uno dei più popolari e dei meno controversi, diciamo. E lui ha anche un podcast che fa con il suo amico Jason. E praticamente ho visto dei video dove c'era lui, non fatti da lui, ma dove c'era lui, diciamo, nella sua cerchia di amici. E molte volte veniva fuori la situazione in cui molti dicevano che David diceva agli altri di non raccontare le proprie storie, quello che gli succedeva durante la vita. A lui o comunque alla gente in generale, perché l'esclusiva, cioè la prima volta in cui tu racconti la tua storia, deve essere sul podcast, perché questo aiuta moltissimo la narrativa, aiuta moltissimo l'effetto sorpresa, nessuno sa già dove si sta andando a parare e quindi diciamo l'esclusiva mantiene tutto un po' più frizzante, no? Un po' più vivo, un po' più reale. E io di questi problemi non ne ho perché tanto faccio il podcast da solo, ma ve lo giuro, mi sto impegnando a cercare qualcuno di interessante con cui fare i podcast e diciamo vorrei cercare di scalare un po', no? La classe di notorietà e di, ma più che di notorietà, a quella do poca importanza, onestamente. Mi interessa il contenuto, cioè mi interessa poter riuscire a parlare con persone che abbiano effettivamente qualcosa da dire. Se notate l'audio cambiato è perché ho provato a fare qualche modifica, perché quelle di prima ovviamente non mi piacevano. E basta cazzate. Sigla e poi parliamo un po'. Ehi Google, sigla! Benvenuti
Va bene, let's go.
al terzo episodio di Let's Go Podcast. Io sono Simo Cosimo, il vostro host. Oggi vi do. All'inizio, per iniziare, una bellissima notiziona che mi rende proprio felice di vivere in questa era, perché io non volevo nascere in nessun'altra era, ok? A me va bene che sono nato in questi anni, ok? Io sono del 96, mi va benissimo, soprattutto perché c'è la più grande invenzione di tutti i tempi, c'è internet e io amo, oltre ad amare il mezzo di internet, amo la gente che ci sta su internet e amo il fatto che possiamo incontrare questa gente strana che sta su internet ed è favoloso. Io sono uno dei primi ad essere strano su internet, ma questa cosa si riattacca anche al primo episodio del podcast dove ho parlato di Area 51 e di tutte quelle robe lì del genere. Su Facebook sta nascendo, ho la news qui sotto da Repubblica.it, su Facebook sta nascendo un movimento, prettamente americano ovviamente, a cui si sarebbero unite già più di 600.000 persone, che praticamente ha in programma il 20 settembre di andare a fare un assalto all'Area 51. Favoloso, solo gli americani prima di tutto, questa roba può nascere solo dagli americani che sanno sempre divertirsi e ovviamente alcuni in questa roba la prenderanno sicuramente sul serio, proprio maniacalmente, ma la maggior parte sono sicuro che hanno fatto questa cosa per divertirsi. Il creatore sto leggendo che il creatore del movimento è australiano, si chiama Jackson Barnes. Barnes come il tipo dei Simpson che sgancia i cani, il datore di lavoro di Homer, dai. E praticamente questo signore australiano ha iniziato questo evento e ha fatto anche uno schemino di come l'attacco dovrebbe funzionare. Ha piazzato, diciamo, dei blocchi che indicano la partenza delle varie unità e poi ha anche disegnato delle frecce che indicano come, diciamo, la strada che queste unità dovrebbero prendere per andare poi effettivamente ad attaccare il sito dell'Area 51. E queste unità, cioè questo gruppo di persone dovrebbe dividersi in queste tre unità. Allora c'è un'unità verde, un'unità azzurra e un'unità nera. Attenzione, ok? Seguite attentamente quello che vi sto dicendo, perché è un progetto, anche perché poi se volete parteciparci dovete ovviamente capire a quale plotone appartenete e cosa dovete fare. Allora, il blocco nero si chiamano Kyles, K-Y-L-E-S, con scritto with Monster Energy Buff, cioè quindi quelle persone prima di fare l'attacco dovranno bersi della Monster, sapete, il drink energetico, la Monster, così avranno, come dire, il buff, il più che gli dà la Monster, la capacità di correre. Madonna santa, che bellezza, che bello vivere in questa. Comunque questi qua si devono bere la Monster e sono, diciamo, la prima linea ed attaccheranno frontalmente, ok? Immaginatevi l'Area 51 come un rettangolo con il lato corto, diciamo, in alto e in basso, quindi così in verticale, e voi immaginatevi sulla destra di questo rettangolo in prima linea ci sono questi Kyles che si bevono la Monster e poi vanno ad attaccare il sito. Dietro direttamente ai Kyles, nella parte centrale, ok, ci sono i rock throwers, cioè quelli che lanciano le pietre essenzialmente, quindi loro arriveranno con dei sacchetti di pietre, come si va a carnevale, no? A carnevale vai coi coriandoli, lì vai con le pietre, e seguiranno, avranno sempre lo stesso, come dire, la stessa linea di attacco, quindi il percorso che loro faranno sarà molto simile a quello dei Kyles, quindi frontale, diretto, però ci andranno lanciando pietre, ovviamente, cioè, ci vuole anche la potenza aerea, no? Ma questo è il mio gruppo preferito, quello che vi sto per dire. Ci sono il gruppo verde, questo, ci sono i Naruto Runners. Praticamente sono dei gruppi di persone che saranno ai lati dell'area 51 e la attaccheranno da sopra e da sotto, e queste persone avranno il compito, prima di tutto, di essere veloci, perché devi avere una capacità di corsa notevole, e soprattutto devi essere in grado di correre come corre Naruto nell'anime, cioè quindi dovete praticamente abbassare il corpo, praticamente stare a 90 gradi, ok? Correre a 90 gradi, ma con le braccia che vanno all'indietro, ok? Se non sapete, se non avete mai visto Naruto correre, cercate su internet Naruto che corre, o Running Naruto, e vedete che qual è la posizione. E quindi questi gruppi sono dei gruppi esterni che l'attaccheranno da sopra e da sotto. E questo è un po' il progetto che hanno in mente per attaccare l'Area 51. Bellissimo. Si svolgerà il 20 settembre e sono più di 600.000. Io non so cosa dire, se non adesso vado e mi iscrivo, perché anche io voglio andare in Nevada, magari, sai, passando lì di un saltino anche a Las Vegas, così magari prima di andare lì a farsi uccidere dal governo americano. Ma Torino, ho appena urtato il cavo del microfono, sorry, ma Torino ospiterà e sta ospitando in questi giorni un grandissimo evento tecnologico che riunirà milioni e milioni di appassionati, ovvero la corsa professionistica dei droni di velocità. Allora, è una cosa un po' di nicchia, va bene, Ma siamo fissati con i droni. Adesso abbiamo anche sostituito qua a Torino i fuochi d'artificio con i droni e per ottimizzare, diciamo, la cosa, dato che abbiamo i droni, perché non organizzare una di queste corse professionistiche di droni? Vi spiego come funziona. Essenzialmente ci sono delle persone che guidano questi droni, che sono dei droni leggerissimi. Non immaginate i droni quelli da ripresa, quelli che usano adesso... anche ai matrimoni ho visto usare i droni per fare le foto dall'alto. Non sono dei droni dotati di fotocamera professionale per fare delle riprese, sono dei droni molto leggeri che hanno come caratteristica principale la velocità, quindi sono molto veloci, sono le macchine di Formula 1 della categoria dei droni. E come funzionano queste corse? Praticamente si stabilisce un percorso aereo, ovviamente, e ci sono dei ragazzi, delle persone che controllano questi droni e li devono far fare questo percorso. Chi arriva primo vince, ok? Molto semplice. Questi droni però sono comandati in una maniera molto molto figa, questo qua devo ammetterlo, è veramente bello. Praticamente i droni hanno sulla parte frontale una piccola fotocamera che permette a chi li guida di vedere dove il drone sta andando. Chi li guida li vede l'immagine proiettata dal drone attraverso un visore tipo quelli della realtà virtuale, no? Non so se avete mai visto PlayStation, adesso li vende anche, già da un po', eh. Sono quei visori essenzialmente che tu te li metti, sembrano degli occhialoni spessi, spessissimi, e una volta che tu li metti puoi immedesimarti in un mondo virtuale. In questo caso il mondo non è virtuale, è il mondo reale, e hai una visuale in prima persona di dove il drone sta andando, no? Quindi è come se tu stessi fisicamente nel drone e puoi comandarlo a seconda di dove devi farlo andare. Cosa è successo però? Non tutto è andato molto liscio in questa gara di droni, c'è stato un attacco hacker che rende la cosa ancora più figa. Cioè già pensate la gara di droni con i visori in realtà virtuale, tipo quella roba lì, quindi una roba futuristica. Ovviamente c'entra anche l'attacco hacker, per forza, in un film, in una storia che si rispetti ci va l'attacco hacker. Cosa è successo di preciso? Sono successe due cose, questo attacco hacker ha influito su due cose. La prima è il fatto che i droni a un certo punto hanno incominciato a cadere. Cioè hanno cominciato a smettere di rispondere ai comandi e vum, cadevano come degli uccelli in fin di vita. E come è stato possibile questa cosa? Molti dicono che sia stata semplicemente grazie all'utilizzo di un jammer, che è un dispositivo che interferisce con le onde radio, e quindi i comandi dati dal radiocomando del drone non arrivavano all'effettivo dispositivo, e quindi cadevano così senza alcuna pietà. E l'altro punto molto bello è che nei visori che loro indossavano per vedere, appunto, come vi spiegavo prima, la direzione, il percorso che il drone doveva fare, è venuta fuori una scritta con scritto "il drone uccide, smetti subito". Che è favoloso. Cioè, io questa roba qui è per questo che io voglio vivere in quest'era, perché si possono fare questo tipo di cose, ok? Il drone uccide, smetti subito, che è una frase che, da quanto riporta torino.repubblica.it, sembra che sto facendo un plug assurdo verso Repubblica, ma in realtà no, ho preso solo le news, e dice che la frase è stata usata per l'idea dell'utilizzo del drone in campo militare, che quindi è una cosa controllata dall'esterno, che fa anche del male, o comunque viene usata per scopi bellici, e quindi il suo scopo potrebbe anche essere quello di uccidere. Insomma, l'hanno usata un po' in un contesto sbagliato, perché questi qua erano poverini dei tre ragazzi che facevano andare un drone secondo un percorso, quindi non succedeva assolutamente niente, però insomma c'è stato questo attacco hacker e bisogna assolutamente tenerne conto. Tutto questo casino dell'attacco hacker non sarebbe però successo se queste persone avessero preso i droni su Wish, ok? Io sono un grandissimo estimatore di Wish, secondo me è il sito del futuro. Amazon un giorno smetterà di fare affari e tutto crollerà, l'impero del sorrisino arancione smetterà di esistere e spunterà e prevarrà in tutto il mondo Wish, ok? Allora, ovviamente sono ironico, non troppo, perché Wish secondo me è un bel sito soprattutto per cazzeggiare, per prendersi cazzatine, molto molto bello, ci perdi, prima di perderci, cioè, prima di perderci soldi, ci perdi anche tanto tempo. Ed è quella la cosa bella, cioè che uno potrebbe passare un sacco di tempo su Instagram, su Twitter, su Facebook, su tutti i social media che esistono, invece no, perdi delle ore a stare su Wish, a guardare tutte le possibili cazzate che esistono sulla faccia della Terra, cioè sulla faccia della Terra in Cina, ok? Mettiamo le cose in chiaro, e c'è anche il rischio che vai a finisci per comprarle, no? E questo è il bello. E mi è capitato, vi parlo di questo perché mi è arrivato un pacchetto da Wish che avevo ordinato un qualcosa come un mese e mezzo fa, forse neanche, e che tra l'altro doveva arrivarmi in agosto, ma mi è arrivato praticamente a inizio luglio. Anche se lì secondo me loro usano una strategia molto furba, che secondo me è anche uno stile di vita, cioè secondo me le persone dovrebbero usarlo nella vita quotidiana. Abbasso le aspettative, ma proprio tanto, quindi ti dico, lo consegnerò, l'hai ordinato a gennaio, te lo consegno ad agosto, e poi a febbraio tu ce l'hai lì e sei contentissimo, no? E magari gli dai anche le stelline, quelle belle. Comunque, ho ordinato questo oggettino, di cui però voglio raccontarvi la storia dall'inizio, perché sennò non si capisce niente. Allora, avete presente che un po' di tempo fa è uscita la notizia che Huawei non poteva assolutamente più fare affari con le aziende degli Stati Uniti. Era stato inserito in questa lista nera del governo americano, e praticamente tutte le aziende con cui Huawei aveva a che fare nel campo americano avevano dato buca all'azienda cinese, no? Vi faccio due esempi. Intel, che è la maggiore produttrice di microprocessori e di componentistica hardware che veniva usata nei telefoni Huawei, ha deciso di smettere di fare affari con l'azienda cinese, così come Google, ok? Google che vendeva a Huawei la licenza per il sistema operativo Android, ok? Questo voleva dire che essenzialmente non ci sarebbero stati più aggiornamenti per Android per i telefoni Huawei. Ok, nel futuro. La problematica, diciamo, in Huawei è stata presa con più o meno spavento, nel senso che comunque un'azienda grande come Huawei aveva già tutti, era già corsa ai ripari, quindi aveva tutti i sostituti per quelli che non erano più i suoi partner americani. E niente, era successa questa cosa, era uscita questa notizia, amen. Mi guardo in giro, appena l'ho letta, mi guardo in giro e vedo che non ho un dispositivo Huawei, quindi mi sono detto, vabbè, meno male, non ricado in questa problematica, posso stare tranquillo. Perfetto. Dopo qualche mese vado a casa, vedo mio cugino di 12 anni che mi vede lo smartwatch al polso, no? E mi dice, bello questo smartwatch, è Motorola, mi chiede, è uno smartwatch Motorola? Io gli dico, no, questo è uno smartwatch, Huawei. Oh cazzo, c'ho lo smartwatch Huawei. Quindi mi è preso male, mi è preso abbastanza male. Allora, ero tranquillo, nel senso che comunque queste cose non è che prendono, come dire, effetto immediatamente, no? Questi ban che uno Stato fa nei confronti di un'azienda e di un altro non succedono istantaneamente. Anche perché infatti non me ne ero accorto finché lui non mi ha chiesto, non mi ha fatto questa domanda. Però ho pensato che molto probabilmente già gli smartwatch, se siete possessori di uno smartwatch Android, già sapete che gli aggiornamenti non sono particolarmente, come dire, frequenti, ed è una categoria di device un po' sottovalutata e un po' dimenticata anche dagli stessi produttori. Però comunque questi smartwatch li aggiorna prevalentemente Google, ogni tot mesi, tanti mesi, esce un aggiornamento di magari quelli un po' più corposi, dove ci sono dentro tante cose, e poi finisce lì per altri mesi, no? E comunque questa cosa mi ha fatto pensare, ho detto, oh cazzo, adesso cosa faccio? Cioè, c'ho uno smartwatch Huawei, devo cercare di almeno mettermi al sicuro. E quindi durante una giornata di corso di apprendistato, io lavoro come apprendista in un'azienda, e di solito le aziende ti fanno fare dei corsi per diciamo farti imparare tutta quella roba su sui vari metodi di lavoro, sulle varie postille che ci sono scritte sul contratto, sulle buste paghe, eccetera, durante uno di quei noiosissimi corsi, utili, per carità, non prendetemi male, sono utili, ma sono noiosi, soprattutto se fatti 8 ore consecutivamente, e durante una pausa che ci hanno dato io e la mia collega, eravamo su Wish, e ho visto il mio amore, mi sono innamorato. C'era questo smartwatch che in origine costava 99 euro a soli 6 euro, quindi un risparmio della Madonna, e di colore verde, perché verde costava 6 euro, se lo prendevi nero, bianco o un altro colore 8, e quel mi sembrava già un po' troppo da ricchi. Quindi ho detto prendiamo questo smartwatch verde dal costo di 6 euro con spedizione e vediamo cosa ne viene fuori. Lo ordiniamo, l'altra volta arriva lo smartwatch, favoloso. Arrivato, e adesso vi faccio anche una piccola recensione, perché vorrete... Allora, di base, segna l'ora, ok? Segna l'ora e c'ha 3 iconcine sotto con passi, chilometri e diciamo un obiettivo tipo dello sport, della corsa, non ho ancora capito bene cos'è, però comunque... c'ha queste tre iconcine, diciamo, nella schermata dove c'è la watch face, che non è cambiabile, cioè è un'ora, appunto. Premendo il tastino che c'è alla base del quadrante, un tastino che non dà nessun tipo di feedback, quindi tu non sai se l'hai premuto o no. Tu devi andare sulla fiducia, ho detto sì, l'ho premuto, boom, ok. Quando lo premi, e quando sei fortunato da capire che l'hai premuto, cambia la schermata e puoi ciclare tra diverse funzionalità. Allora c'è prima di tutto il contapassi, poi c'è il contachilometri, poi c'è il battito cardiaco, quindi sotto l'orologio c'ha il sensore, quello, sapete, quello che fa la luce verde grandissima che ti cieca, ok? E quindi c'ha il sensore per il battito cardiaco, e se tu premi un'altra volta quel tastino rimani sorpresissimo, perché l'orologio ti misura anche la pressione sanguigna, cosa che non è possibile, cioè non penso, almeno non mi sono troppo informato, ma non penso sia possibile che un orologio con un semplice sensore ti misuri la pressione. Ora, io non lo so, ho provato a misurarla anche facendo riferimento ad una macchinetta, diciamo di quelle che servono per misurare la pressione, e devo essere onesto, non si è sbagliato più di tanto. Io non so se è stato un caso, ho fatto una prova sola, mai fare una prova sola, sempre farne di più, però comunque sia mi sembrava già una cosa molto surreale di suo. Figuriamoci se veramente ci si avvicina a quella che è la pressione reale. Poi magari ho scoperto, che ne so, il miglior smartwatch di sempre e ho fatto anche l'affarone a 6 euro su Wish, perfetto. Comunque devo dire che, tra l'altro, l'ho ordinato verde, perché ricordate che vi ho detto che gli altri colori costavano molto di più, cioè molto di più, 2 euro in più, ma erano molto di più, e l'ho ordinato verde e mi è arrivato in realtà blu. Ok, va bene. L'ho tenuto al polso letteralmente un quarto d'ora quando è arrivato, e quando me lo sono tolto, prima di tutto avevo tutto il polso rosso, ok, quella è già una cosa che non va moltissimo bene, e tra l'altro mentre lo indossavo mi prudeva un sacco il polso, al che a un certo punto ho detto lo tolgo assolutamente, perché non vorrei rischiare di perdere la mano, dato che mi serve abbastanza. Un'altra cosa molto figa, che è l'ultima, diciamo, caratteristica che vi mostro o vi spiego, è che la ricarica di questo orologio è una ricarica alquanto singolare, nel senso che dovreste, cioè per caricarlo, si deve togliere la parte... sapete che il cinturino dell'orologio c'è quella dove c'ha tanti buchini e poi c'è quella dove c'ha, diciamo, l'asticino, non so se c'ha un nome, quel cosino che va dentro il buco, no? Ecco, la parte del cinturino con i buchi, in questo fantastico smartwatch, che non ha una marca, cioè io non so dirvi di che marca è, perché non c'è scritto niente, è una scatolina quadrata bianca con la foto dello smartwatch, quindi non so spiegarlo, e... praticamente quel lato del cinturino si stacca, quindi tu lo tiri, si stacca e attaccato al corpo, al quadrante dell'orologio, c'è una linguetta che va inserita direttamente nell'USB. Cioè, quindi non c'è un cavo che ti connette la presa USB da muro all'orologio. No, tu metti direttamente l'orologio dentro la presa da muro, che è una cosa molto bella da vedere quando si carica, perché chi cacchio l'ha mai visto un orologio che si carica così? Perfetto, bellissimo, soprattutto sicuro. Perfetto. E volevo anche dirvi che questo smartwatch ha un'app, quindi voi potete collegarlo all'applicazione, e una delle feature più interessanti dell'applicazione che ho visto si chiama Selfie Shake. Praticamente voi sull'app premete Selfie Shake, vi apre la fotocamera del telefono e l'unico modo per scattare la foto è scuotere l'orologio quando ce lo si ha al polso. E a quel punto parte un countdown, 3, 2, 1, puff, e scatta la foto. Utilissimo, utilissimo, devo dire, veramente, ma veramente utile. Ok, siamo in chiusura, ma non voglio andarmene prima di non aver fatto una delle rubriche che io ho in mente. Quindi, ehi Google, rubrica!
Ecco a voi la rubrica cose strane che potreste impulsivamente comprare su Wish se non possedete un elevato autocontrollo.
Ok, allora sento già che questa sarà una delle mie preferite, cioè sento già che questa rubrica sarà assolutamente una delle migliori tra quelle che ho pensato, assolutamente, ne sono certo. E quindi oggi facciamo la lista di 15 delle più strane cose che potresti comprare su Wish se non possiedi del grandissimo autocontrollo. Alla posizione numero 15 c'è la Mystery Box. Allora, adesso vi spiego cos'è la Mystery Box. Tra l'altro spero che in background sia partito qualche suono, tipo, sapete quelli che ci sono nelle classifiche, quelle robine lì, se lo trovo spero di metterlo, perché, non lo so, mi diverte, sono un bambino di 10 anni, ok? Non incazzatevi. Allora, la Mystery Box, posizione numero 15, praticamente cos'è? È una Mystery Box, cioè il titolo dice tutto, è una scatola che voi pagate per un euro più spedizione, ok? Quindi un euro più spedizione, e non sapete quello che ci trovate dentro. Cioè, secondo me è una delle cose più belle che possa esistere. Tra l'altro mi ricordo che un po' di tempo fa era successo che un sito aveva adottato questa diciamo filosofia di vendita della Mystery Box ed era stato particolarmente bersagliato perché era come molti lo accusavano di fare essenzialmente del gioco d'azzardo, no? Mi ricordo che questo sito funzionava in questo modo: c'erano diverse Mystery Box che uno poteva comprare, che erano divise in categorie, no? Quindi c'era la Mystery Box tecnologica, la Mystery Box delle scarpe, dei vestiti, cioè ognuno aveva il suo diciamo la sua pool di riferimento, no? Il suo target, la categoria, e tu decidevi, dicevi va bene, spendo 50 euro per questa Mystery Box a tema tecnologia. Quando tu andavi a comprarlo, il sito ti diceva cosa tu potevi ricevere all'interno della Mystery Box. E c'erano, su una Mystery Box che costava 50 euro, per esempio, c'erano degli oggetti dal valore di 5-10 euro, come oggetti dal valore di 1000-1500 euro, no? Quindi uno poteva effettivamente guadagnarci, ma poteva anche perderci tanto. E quindi cos'era successo? Che era stato accusato di gioco d'azzardo perché effettivamente le dinamiche sono quelle, cioè tu sai che potresti vincere molto, da una parte li butti, se non sei fortunato a vincere, diciamo investi, usiamo questo termine, investi dei soldi in questa Mystery Box, però sei consapevole che è vero, potresti vincere tantissimo, ma potresti anche perdere praticamente tutti i tuoi soldi. E mi ricordo che c'era questo sito fatto così perché aveva fatto tanto clamore. Alla posizione numero 14. Alla posizione numero 14 ci sono degli anelli da mettere all'alluce per perdere peso. allora sono degli anellini di... non so, mi sembra silicone da quanto vedo qua, che hanno un bottoncino, diciamo una protuberanza da un lato, e bisogna metterseli intorno all'alluce, quindi al ditone del piede, ok? Lo si mette lì e poi c'è la foto di una ragazza magra che si tira i pantaloni che sono tre volte la sua taglia. Quindi vuol dire che quella ragazza ha palesemente perso il peso indossando questi anelli da alluce. Per favore, andate a comprare questi anelli da alluce. Non c'è scritto il costo. Non c'è scritto il costo. Vabbè, non importa. Comunque, secondo me, è una spesa che va fatta. Alla posizione numero 13. I semi arcobaleno per pomodori. Questa è una moto che è passata, che rende tutto molto più reale, perfetto. E, allora, i semi arcobaleno per pomodori. Essenzialmente sono dei semi di pomodoro che tu vai a piantare e ti crescono dei pomodori arcobaleno, cioè un pomodoro verde, un pomodoro blu, un pomodoro viola, uno giallo, uno rosso, insomma. Ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Chi non li vorrebbe, perfetto. Alla posizione numero 11, siamo passati dalla 13 alla 11, grandioso, non so contare o me ne sono perso uno, vabbè, fa niente, diventano 14. Dalla posizione numero 11, non so neanche come spiegarla questa roba qui, ci sono dei plug anali praticamente, ma si piegano, cioè sono di tipo di gomma, si piegano, e la cosa particolare è la cosa assolutamente che dà valore al prodotto è che ci sono delle istruzioni molto grafiche e molto, come dire, esplicative di come effettivamente va usato questo prodotto, e vengono fuori in tantissimi colori, quindi ognuno può anche scegliere quello che preferisce a livello estetico. Perfetto, non voglio indagare oltre, onestamente. Alla posizione numero 10, a fat reducing patch, quindi un adesivo da mettersi sulla pancia, tipo un cerottone che riduce il grasso. Questi vanno usati insieme agli anelli di silicone, quelli dell'alluce che ti fanno perdere peso. E tra l'altro questa patch che ti riduce il grasso costa solo un euro. Quindi io non so cosa voi stiate aspettando, andate assolutamente a comprarvelo. Alla posizione numero 9 c'è una parrucca che ti fa somigliare a Denise Welch. Ora, io non so di preciso chi sia Denise Welch, sono andato a googlarla e sembra una presentatrice, è un'attrice americana, e però costa 12 euro questa cosa, quindi è già un acquisto di quelli che hanno un ISEE abbastanza alto, quindi dovete essere già molto ricchi. Alla posizione numero 8, questo mi piace, questo so già che lo comprerò prima o poi, un seme per un bonsai blu. Cioè, quindi tu pianti il seme e ti cresce un bonsai con le foglie blu, cioè, che è bellissimo, vorrei farvi vedere la foto, è veramente veramente stupendo. Non c'è scritto quanto costa, però dicono che questi semi sono rarissimi, talmente rari che te li vendono su Wish. Perfetto. Alla posizione numero 7 c'è un accendino che è anche una chiavetta USB. Questa è la classica, diciamo, abbastanza cinesata, chiamiamola così, non sto usando un termine dispregiativo, è una cosa fatta prevalentemente nei negozi cinesi che la trovi dappertutto, e una delle recensioni, vorrei solo diciamo dirvi questa piccola cosa, ha dato 5 stelle ed è Jacob, che dice funziona tutto perfettamente, ma ha sciolto il retro della chiavetta USB, ma funziona ancora. Perfetto, quindi potreste rischiare di prendere fuoco, ma la chiavetta funziona perfettamente. Questo sono io alla posizione numero 6, sono letteralmente io quando avrò dei figli, se mai li avrò, device, un dispositivo antiperdita. Allora, è una cosa è una cosa assolutamente creepy e dire poco, e praticamente sono dei polsini, ok, che sono due polsini praticamente collegati da un cavo. Avete presente quei cavi arrotolati dei telefoni di una volta, dei telefoni fissi, no? Quei cavi bianchi che avevano tipo, erano tipo delle molle, erano arrotolati su se stessi. Ecco, c'è questo cavo in mezzo a questi due polsini, e questa cosa viene usata per non perdere tuo figlio. Cioè, se tu vuoi andare in giro e sei una persona, un papà, una mamma particolarmente distratto o distratta, tu ti metti uno di questi polsini, l'altro polsino lo metti a tuo figlio, e quindi quando tuo figlio incomincia a correre per tutto il parco, tu vieni trascinato dalla potenza di tuo figlio che vuole andare a giocare, no? Una roba creepy da paura, assolutamente. Spero che non ci sia nessun umano al mondo che usi questa roba qui, però se li volete, li trovate su Wish. Alla posizione numero 5 c'è un dispositivo, diciamo, una benda, non so neanche come tradurlo dall'inglese, non si può tradurre una roba del genere, e che tu ti metti al piede e ti raddrizza gli alluci. Cioè, se tu hai gli alluci, avete il problema degli alluci storti, questo dispositivo, che è fatto con delle bende, diciamo, e con degli elastici, è un pezzo di plastica, vi aiuterà a raddrizzare i vostri alluci. Ce l'hanno con gli alluci. Su Wish ce l'hanno con gli alluci. Alla posizione numero 4, una roba che non comprerei manco se mi pagano, perché so già che mi farebbe prendere una qualche tipo di malattia sconosciuta, è una maschera da viso d'oro. Quindi tu, che dicono di usare tra l'altro mentre dormi, quindi tu te la metti la sera, la sera prima di andare a dormire, e poi la mattina ti svegli che molto probabilmente non hai più una faccia, però devo dire che magari aiuta la pelle. Alla posizione numero 3, un paio di tette false, perché chi non le vuole, ok? Quindi sono quelle tette di silicone. Sapete quella roba lì che molliccia, che si trovano in giro? Anche questa roba qui, devo dire, non è che sia proprio da posizione numero 3, su Wish mi aspettavo qualcosa di meglio per la posizione numero 3, però ci sono queste tette di silicone false che uno può prendere anche un po' come antistress. Alla posizione numero 2, beh, questo non poteva non mancare, ok? Cioè, ci doveva essere per forza un olio per l'ingrandimento del pene. E beh sì, per soli 3 euro il maschio medio non può non rinunciare a prendere quest'olio e ad applicarselo su lì dove non batte il sole. E tra l'altro poi non venite a dirmi che avete problemi con la vostra ragazza, eccetera, perché questa roba qui funziona, è testata 100%, soli 3 euro. E viene tra l'altro con un'immagine che è tutta un progetto. Vabbè, non voglio descriverla, andatevi a cercare Penis Enlargement Oil su Wish e prendetevi le vostre responsabilità. Alla posizione numero 1, questo è un oggetto, allora questo è un kit, prima di tutto ve lo spiego, che è utile, che vi fa risparmiare un sacco di soldi, perché questi professionisti che hanno questi kit e che, diciamo, operano con questi kit, vi fanno pagare tutto quello che fate un bordello, ok? Invece qui voi potete, con soli 8 euro più spedizione, cavarvela per sempre. E quindi alla posizione numero 1 potete prendervi un kit per l'igiene mentale. Sono dei kit che praticamente sono quelli quasi dei dentisti.
Ehi, ciao, sono Simo in fase di editing. In realtà volevo dire igiene dentale, non igiene mentale. Infatti avete appena sentito che ho detto dentista. Ma dato che non so parlare per tutto il podcast, riesco a ingarbugliarmi la lingua e dire parole totalmente a caso, vabbè. Abbiate pazienza, igiene dentale.
Ok, mancano poche cose e ci sono dei dispositivi, diciamo degli utensili, non mi ricordo mai se si dice utensili o utensili, che nervoso sta roba. Vabbè, comunque ci sono degli attrezzi, ecco, chiamiamoli attrezzi, che vi permettono di, per esempio, guardare all'interno della bocca anche i denti più lontani, oppure c'è un dispositivo che tramite l'applicazione di un gel vi rende i denti molto più bianchi, ci sono delle pinze fatte apposta per le diverse forme di dente che possono essere. E quindi, finito cioè nessuno avrà più la necessità di andare dal dentista, perché il dentista ti fa pagare le cose molto care e poi alla fine non si ha neanche il risultato che si vuole, quando uno può prendersi su Wish questo comodissimo kit e farsi o da solo, anche se è un po' difficile, però o da solo, oppure facendosi aiutare da un amico o da un parente, risolvere tutti i problemi dell'igiene dentale.
Va bene, let's go.
Madonna, questo episodio mi ha super gasato. Penso che spenderò la prossima ora, al posto di editare il podcast, la passerò su Wish, perché no. Tra l'altro vorrei aggiungere anche una cosa che non c'era nella lista. Ho visto dei pantaloni, della tuta, da ragazza, sono da donna, però secondo me li prenderò lo stesso, dove c'è scritto bitch dappertutto, ed è scritto nel riquadro rosso, quello, diciamo, il logo di Supreme, ma al posto di scriverci Supreme c'è scritto bitch, che è bellissimo. Vabbè, allora ragazzi, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio se mi avete ascoltato fino ad adesso. Io vi ricordo che il podcast è disponibile su quasi tutte le piattaforme di streaming podcast, anzi adesso ve lo vado a dire: di sicuro Spotify, di sicuro Anchor, di sicuro Breaker, di sicuro Apple Podcast, su cui vi ricordo potete lasciare 5 stelline e votarmi a seconda di quanto e come vi piace il podcast. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e niente, spero ci sia un prossimo episodio, perché non voglio ricadere nella legge che dopo il terzo episodio il podcast muore, ma non sarà così. Alla prossima, let's go.